Buona giornata a tutti.
Salve a tutti.
Siamo qua
per la trasmissione, come sempre, di ogni giovedì.
Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni. Prima di tutto il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera. E l'istituto l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi ricordo che io sono meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. E sapete che quando ve lo dico ci sono dei motivi che si presentano anche nelle trasmissioni. Allora Francesco, cominciamo la novità più assoluta,
sì,
più assoluta
quella
del mondo.
Bomba.
La novità bomba. Allora, esiste Radio Pagana. Esisterà, non è una radio come questa, chiaramente, è una radio in internet, una net radio. Chi dobbiamo ringraziare? Prima di tutto Franco.
Franco, che ha
la sua passione e quello che ha fatto per noi, perché il lavoro che ha fatto è incredibile e effettivamente non pensavamo che avesse questi sviluppi. Dobbiamo ringraziare Francesco, perché Francesco ha proceduto proprio sistematicamente ad invitare tutte le persone possibili e immaginabili.
E difatti la persona che ci ha realizzato la radio è arrivata alla nostra lista tramite invito.
Tramite invito di Francesco, per cui vedete come il lavoro va a coincidere.
Anche se Claudio dice certe volte ti succede di imitare dei cattolici,
sì, no,
però purtroppo c'è gente che si camuffa, però logicamente se non c'è nulla da nascondere la cosa sempre migliore, certo, è invitare. Poi se le persone hanno una qualità, la qualità viene fuori, se poi non si chiarisce le idee le cose sono migliori. E anche quello che ci ha realizzato la radio su internet è stato invitato.
Francesco ha invitato le persone a iscriversi e una di queste persone ha preso il messaggio di Franco che diceva: vorrei mettere tra trasmissioni su internet. E questa persona ha detto: io le metto, io ho una radio in internet, tu hai una radio in internet, certamente, mandami i CD, mandami e vediamo cosa si può fare. Gli sono stati mandati i CD, gli sono piaciute o comunque non sono stonate a delle cose, delle assonanze che gli piace. Io ho detto: ma lo faccio io, lo faccio volentieri.
Si chiama Radio Pagana.
A un certo punto ha mandato, ci chiamano Radio Pagana, chiamiamo Radio Pagana. Allora, cosa succede? Succede che, non so, l'hai messo sull'istituto il link?
Comunque, c'è le email Sacre Radici, che è l'archivio pubblico dei messaggi in cui c'è l'indirizzo, perciò chi va su, do un'indicazione, chi va su Yahoo.
Ma anche io l'ho messo già sui siti,
No, ma infatti noi dovremmo metterlo anche sui siti. Comunque, chi va su Yahoo, c'è cioè nei gruppi, va sul store paganesimo, vede c'è la mail che si chiama Sacre Radici, all'archivio di messaggi pubblico, e da lì è possibile recuperare l'indirizzo internet della radio.
Comunque, più semplicemente,
se no, desti di Claudio, che c'è già il link.
Andate sui miei siti, sia Tripod, sia il sito della Federazione Pagana, sia il sito GeoCities, quello del male. E c'è il link diretto che cliccando sopra vi porta direttamente alla radio. C'è da sintonizzarla con delle istruzioni semplicissime,
pochi secondi.
E voi ogni volta che lo mettete fra i preferiti, se volete chiaramente, ogni volta che cliccate sopra automaticamente si apre la radio, date il play e vi partono il livello di trasmissioni che c'è.
Tenete conto che c'è la data della trasmissione, di conseguenza adesso mi sembra che siano, dicevi, quasi 7-8 ore di trasmissione.
Sì, da quello che ho visto io più o meno c'era un'intera giornata abbastanza lunga e complessa, oltretutto, perché c'è una storia della pincola dentro, c'è quella dell'orso della luna crescente, poi c'è un pezzo di Tommaso Didimo, ci sono incazzature con vari radioascoltatori, ci sono un po' di telefonate e poi so che c'erano degli altri pezzi, perché fu un pomeriggio abbastanza complesso in cui feci anche il posto di Mario, una roba del genere, per cui avevo preparato molto materiale, diciamo così. Quello sono sicuro, dopo altro non ho sentito perché non... Per cui il problema di questo lavoro, cioè la grossezza di questo lavoro, è che in effetti Radio Gamma 5 a noi ci permette di strutturare il nostro lavoro, cioè di metterlo in ordine e sistemarlo e di dare a Gamma 5 quello che è la nostra passione, i nostri desideri e il nostro lavoro, no? Dopo però chi è fuori dalla zona non sente quello che noi facciamo. Cioè se io dico a uno della Sicilia: faccio una trasmissione magia, stregoneria e paganesimo su Radio Gamma 5, lui pensa che io faccio esattamente come fanno i maghetti in televisione, cioè non ha idea di quello che facciamo. Essendo invece la netta radio su internet, uno si collega da Sicilia, da Roma, e sente qual è la qualità delle trasmissioni che facciamo. Magari non trova, però sente il lavoro che facciamo, cioè la qualità del lavoro. E questa è la cosa eccezionale che ci sia, se permettete.
Si tiene conto che io ho verificato che la velocità è ottima, la rispondenza è immediata. c'è un ottimo, un buon ascolto, tenete conto che sono ore e ore di trasmissione, la radio va 24 ore al giorno e di conseguenza in qualsiasi momento uno si collega, trova una trasmissione che va e c'è un'infinità di materiale.
Noi dobbiamo ringraziare naturalmente la passione di Lord Shaman e del suo desiderio anche di avvicinarsi e nello stesso tempo di sentire molti dei nostri messaggi. Chiaramente non è che noi diciamo lui la pensa come noi, lui pensa le sue cose, alle sue passioni, i suoi desideri, le sue predilezioni, però si è creata a quanto sembra una buona assonanza, diciamo così, fra quello che facciamo noi e quello che fa lui, cioè c'è un feeling che avviene e di questo ne parleremo anche nel secondo pezzo che vi leggerò oggi, che vi spiegherò, vi dirò che cosa significa costruire la religione pagana politeista e quali sono ciò che noi facciamo, cioè le nostre regole, che non sono delle non regole in realtà, però proprio perché sono non regole, sono delle regole importantissime. Noi non chiediamo la carta d'identità a nessuno e questo deve essere chiaro per tutti, insomma, noi non ce ne frega niente di controllare le persone. Infatti. E queste non regole devono essere importanti proprio per quello che noi facciamo, altrimenti ci trasformiamo come i cattolici, ci trasformiamo come quella feccia immonda che cerca in tutti i modi di fermare il nostro lavoro semplicemente perché deve mantenere inalterato stupro di bambini, traffico di schiavi e spaccio di eroina, e questo non è assolutamente accettabile dal punto di vista sociale. Perciò il secondo pezzo lo farò. Chi ringraziamo? Ringraziamo sempre Francesco per il suo lavoro, chiaramente. E poi ringraziamo anche l'amico che ci ha fatto trovare le fotocopie qui in radio.
Sì, però ringraziamo l'associazione Città dei Mutanti che ha realizzato la radio.
L'associazione, sì. che lo fa oggi? La giornata dei ringraziamenti. No, l'associazione Società dei Mutanti che sta
Città
facendo questo
mutanti.
Lavoro. Città dei Mutanti. E probabilmente nasceranno anche altre cose che vi diremo quando...
Secondo andranno avanti sui progetti, insomma, anche perché logicamente l'importante è sempre collaborare con tutte le persone che dimostrano una capacità nel volere ricercare le cose, cioè nel senso che chi ritiene di avere una verità assoluta non sarà mai disposto alla collaborazione o a cercare di confrontarsi. Certo. Se noi partiamo da un concetto che appunto che non esiste un assoluto e che nessuno detiene la verità, noi possiamo dire le nostre cose ci piacciono, sono le nostre cose al massimo, possiamo affermarle, ma dobbiamo esserci rendere conto che se anche gli altri hanno i loro desideri, hanno la loro volontà
e hanno anche i loro percorsi,
però l'importante è che uno dica va bene, io sono sempre curioso di vedere cosa fanno gli altri e su queste cose si può costruire le cose. D'altronde ricordiamo sempre che una delle caratteristiche di tutte quante le civiltà, le società che non appartengono al monoteismo era il concetto di comunità. E le comunità sono fatte sempre da differenze, sono fatte da essere diverse, da categorie diverse, ma creano sempre una città, creano sempre una comunità, creano sempre una polis, creano sempre un agorà. Su un agorà ci si può scontrare, ci si può dibattere, ci si può arrivare di tutto, ma si è su un agorà perché c'è la volontà di incontrarsi e di dibattere di qualcosa.
E in un agorà, quando si discute e ci si scazza e ci si lascia sempre comunque più ricchi, perché si è acquisito qualcosa. E ciò che si acquisisce è la conoscenza, il sapere e la consapevolezza con la quale gli uomini vanno a costruire le cose, vanno a costruire gli strumenti con cui andare ad affrontare la vita. Per cui ricordiamoci che camminare assieme arricchisce tutte le persone che camminano assieme salvaguardando le loro diversità e le loro predilezioni specifiche, perché nessuno dà un'idea che un altro deve accettare. Un'idea è rappresentazione di un Dio, ma il Dio è rappresentato dalla singola persona. La singola persona dice: ecco, questo è il mio Dio, questa è la mia idea. Gli altri lo prendono, lo valutano, lo soppesano e alcuni aspetti lo prendono, altri non lo prendono, alcuni li utilizzano, altri non li capiscono, ma andrà avanti, verrà il giorno in cui si può fare delle cose assieme. Questa è l'importanza del camminare assieme.
Perciò le persone che appunto amano questa trasmissione, che dicono vorremmo sentire, hanno la possibilità, logicamente i tempi tecnici sono i tempi tecnici, cioè nel senso che pensate che ci sono lavori di non di ore, ma di settimane e settimane alle spalle ad esempio di Franco nel fare i CD.
Cioè, no, qua settimane e soldi e passioni, esatto, e notti sveglie che ha fatto.
Sì, di conseguenza è stato un lavoro non da poco.
Quante volte avevo detto lascia perdere, non ne vale la pena, invece aveva ragione lui, ne valeva la pena. Esatto. Franco, bella mazziata che ci ha dato sui denti.
Sì, e soprattutto appunto dobbiamo ringraziare appunto anche la Città dei Mutanti che si è prestata tranquillamente a farsi questo grosso favore dal punto di vista tecnico, di darci uno spazio notevole, di dedicarsi del tempo, perché anche realizzare una radio su internet, insomma, per quanto poco, delle conoscenze tecniche bisogna averle, sì, e soprattutto bisogna anche avere l'interesse e la disponibilità nel farlo.
E anche il piacere di farlo, sì, cioè il piacere di comunicare, cioè il piacere di fare queste cose.
Ecco, io do l'indirizzo così dettandolo nel senso più letterale del termine per qualcuno che lo volesse. L'indirizzo è, io appunto non lo pronuncio all'inglese ma lo pronuncio all'italiano in maniera tale che non se lo possa scrivere, è http://www.live35.com/stations/269024. E qua appunto ci sono un sacco di trasmissioni, uno si può collegare quando vuole, in qualsiasi momento, cioè nel senso perché la radio funziona 24 ore, e si ascolta la trasmissione che sta andando.
Una cosa, ricordate che quella non è una radio che fa solo paganesimo, cioè quello che piace a noi, questa è una radio che fa varie trasmissioni, sì, varie altre cose.
Sì, noi siamo il canale 6 di questa radio.
Noi siamo un canale di questa radio, chiaramente la radio ha tanti altri interessi, per cui come diciamo anche per Radio Gamma 5, sì, là ci sono le cose nostre che ci fa piacere dire che ci sono le cose nostre, ma ci sono altre trasmissioni, ci sono altri interessi che potete vedere se magari vi piacciono, cioè noi vi diciamo le cose di cui noi abbiamo passione, però ricordate che questa persona fa una radio vera e propria da mettere, sì, su internet, ed è come Radio Gamma 5, solo che all'interno di internet, cioè non ha, sì, niente a che vedere con gli spazi di Gamma 5. Come Gamma 5 ha tante trasmissioni, tanti interessi, tante persone diverse che parlano e rendono prezioso questo strumento, chiaramente anche quella Net Radio è resa preziosa per, sì, tanti canali diversi, e noi abbiamo, ci ha dedicato questo canale.
Il canale 6 è nostro. Ecco, tenete conto che logicamente è l'associazione che conduce questa radio, appunto ci ha riservato il canale 6, l'ha chiamato Radio Pagana, e ci sono le nostre trasmissioni. La musica non l'abbiamo scelta noi, perché l'abbiamo lasciato a scegliere lui, perché
no, è giusto che la sceglie anche lui, anche, esatto, perché dopo ogni tanto ci sono anche i suoi stacchi pubblicitari, giustamente, sì, cioè anche lui deve pagare, lui e il server devono pagarsi insomma le spese, cioè, anche...
Beh, d'altronde l'importante, sai, che sia pubblicità e secondario, se ti dà la possibilità di esprimere le tue opinioni, io non mi creo problemi per la pubblicità,
no, anzi, qualunque cioè... sia, cioè l'importante è che circoli il pensiero, perché stiamo arrivando a un punto dove il pensiero fa sempre più fatica a circolare, sì, Francesco.
Ecco, penso di conseguenza questa radio ha molteplici canali, tanto per dare un'idea, noi di cucina non abbiamo mai parlato, eppure questa radio ha un canale in cui c'è la cucina delle streghe, perciò qualcuno che vuole avventurarsi dal punto di vista culinario ha la possibilità di dedicarsi alla cucina delle streghe. Definita logicamente, non è che le streghe scrivessero libri di cucina, ma qualcuno in base alla propria anche vocazione, al proprio desiderio, alla propria passione, ha pensato di estrapolarsi una problematica dell'alimentazione e hanno creato la cucina delle streghe. Non pensate che comunque le streghe facessero quella cucina, logicamente è bello chiamarla con le definizioni che piacciono di più alle persone.
Certo. Vabbè, ringraziamo allora l'Orshaman. Sì. Ringraziamo la Città dei Mutanti, ringraziamo Franco, ringraziamo anche Francesco, che non ringraziamo mai abbastanza. Bene, detto tutto questo, Francesco, cominciamo la trasmissione.
Beh, no, ricordiamo che c'è la conferenza del 21, se non sbaglio la data.
Sì, ecco, vedete, mi smetto proprio questo, conferenza del 21 che facciamo a Marostica, ed è l'ultima parte, anche se la facciamo in due parti, in due dibattiti diversi, dell'essere umano all'interno del mondo della natura, ed è l'arte dell'agguato. Parleremo degli elementi dell'arte dell'agguato, trovate in internet sui siti, trovate parecchio materiale, ma sposto ancora di più verso la magia, verso la stregoneria in questo dibattito, perché l'intuizione diventa oggetto in se stesso al di fuori della ragione e permette al cacciatore d'agguato di costruire le proprie strategie all'interno della vita senza necessariamente passare attraverso la ragione. E spiegherò naturalmente gli elementi dell'arte dell'agguato in questo modo. Naturalmente li discuteremo, il dibattito sarà come al solito. Magari uno di questi giovedì vi rimetto sul il dibattito ultimo che abbiamo fatto, in modo che abbiate idee insomma di come si svolgono i nostri dibattiti. Pertanto appuntamento è il giorno 21 settembre,
venerdì,
via Montello 66, davanti al ex sede emittente del giornale 20, ex sede Radio Gamma 5. Oggi tutta un'altra roba di cui non se ne frega assolutamente niente. Da là dopo appuntamento
sì,
fra
le 20:15
alle 20:45 e da là dopo partiamo in colonna auto fino alla sala del dibattito. Allora, appuntamento 21 settembre, ore 20:15, via Montello 66, via Montello è la statale che da Marostica porta Bassano.
Bene, perciò vi aspettiamo il 21, adesso ci potete ascoltare 24 ore al giorno su internet e perciò appunto c'è anche questa possibilità, che perciò quando non ci ascoltate dal lunedì alla domenica...
Se avete nostalgia di non ascoltarci, sapete di andare su internet e ci potete ascoltare.
Ecco, io ricordo...
Però quanti collegamenti può sopportare quella radio in contemporanea?
Non è un problema di banda, però io ho visto che ad esempio mi sembra che anche le radio che ti danno gratuite ti garantiscono come minimo una cinquantina, quelle gratuite, cioè proprio le più basse, proprio quelle che una cinquantina di accessi in contemporanea normalmente. Tenendo conto che lì la radio non è una radio professionale, probabilmente la banda è abbastanza larga che permette decine e decine di ascoltatori in contemporanea.
Va bene.
Perciò appunto noi saremmo molto contenti se la banda non sopportasse più, cioè che andasse in saturazione, vorrebbe dire del successo della radio su internet.
Beh, no, immediatamente il server ti dà più banda, ti mette più pubblicità e ti mette servizi, cioè a lui va benissimo.
Sì, l'ideale nostro sarebbe di arrivare di poter trasmettere in diretta, ma logicamente lì è un problema più tecnico, nel senso che diventa abbastanza complesso in quanto insomma richiede una struttura tecnica che, e poi parte del problema della struttura tecnica è un problema anche di conoscenze personali che dovremmo andare a acquisire, insomma.
Sì, c'è tanta roba da imparare, Francesco. Allora, vediamo un attimino, c'era un'altra cosetta che volevo dire, non me la ricordo più. Vabbè. Ok, cominciamo allora.
Sì.
Allora, questa è la sesta parte. Ah, sì, un'altra cosettina ancora. Da questa sera comincerò a leggere La teoria della filosofia aperta. Per cui da stasera, tutte le sere, ogni giovedì sera dalle ore 19 alle 20 sentirete il testo La teoria della filosofia aperta, che è uguale alle stesse idee di Esiodo, alle stesse idee degli oracoli caldaici, però leggerò questo, visto che stanno registrando per dopo mandare in radio, dovrò per forza accelerare. Ok. Vediamo un attimino di parlare un po' di proselitismo. Questa è la sesta parte delle conclusioni dello scazzamento che abbiamo avuto.
Che non è ancora finito, che continua.
Ma tanto, noi più ci scassano e più acquisiamo forza, Francesco. Anche, sì, è vero, è faticoso perché rompe le scatole, però in effetti diventiamo sempre più
forti. Una cosa sono contento per quanto riguarda la mailing list. Che la mailing list, avevo visto un messaggio di sfuggita di Claudio, che la mailing list ha messo in crisi Claudio perché si è trovato delle persone iscritte che hanno l'età molto, sono molto giovani.
Sì, è vero, sì,
e di conseguenza lui è rimasto abbastanza colpito dal fatto che ci possono essere persone di 14, 15, 16 anni che si iscrivono a mailing list sul paganesimo.
Sì, in effetti è vero.
E so che appunto Claudio ha detto
ho mandato un paio di email un po' e ho avuto, a dire la verità, delle reazioni opposte, cioè ho avuto quella che ha scritto, ha detto io mi sono iscritta per sbaglio e non riesco a cavarmi fuori. In realtà credo che ci fosse qualcos'altro sotto,
sì.
Non fosse probabilmente la madre che ha avuto a vedere cosa faceva la figlia, roba di questo genere. E invece ho avuto la reazione di un'altra sempre ragazza, e ho detto vabbè cazzo, io ho questa età, no, credo che sia 16 anni, ho, ho questa età, e allora se io voglio sapere e conoscere, vieni a rompermi le scatole, esatto. Cioè, mi cacci via perché ho questa età. Naturalmente è accettata, cioè nel senso che non è che si caccia via le persone, semplicemente ero un po' colpito dal fatto che immediatamente nel giro di pochissimo tempo mi sono trovato 4-5 persone abbastanza giovani nella lista. E chiaramente questo per me è un problema abbastanza nuovo. L'età media nostra è oltre i 30 anni, insomma, grosso modo, ed è un problema da affrontare, cioè, soltanto che non lo affronti come problema, sì, semplicemente esatto. Devi essere più attento a mettere in lista degli strumenti che possono servire anche a persone molto giovani, capisci?
Sì, ma questo però vedi, questo non è soltanto un problema, è anche un lato positivo, perché prova a pensare a delle persone, si dimostra nel momento in cui c'è un crollo dal punto di vista, diciamo, del controllo dell'educazione, delle, soprattutto delle persone più giovani, da parte della Chiesa Cattolica, ed esiste una possibilità che anche i ragazzi molto giovani hanno accesso all'informazione e alla cultura, il fatto che riescono, senza dover essersi indirizzati da, o da una famiglia, o da una situazione familiare, o da una situazione complessiva, ma lasciati che si vanno a educare se stessi, che riescono ad arrivare molto prima e più rapidamente di tante altre persone alla formazione di essere vicini al discorso del paganesimo o alla stregoneria. E poi provo a pensare da un altro punto di vista, la fortuna di questi ragazzi di avere la possibilità di non crescere isolati, cioè nel senso di trovarsi, metti dei ragazzi o delle ragazze di 14, 15, 16 anni che dovessero vivere la loro realtà in una maniera in cui sono totalmente isolati, emarginati, in cui ad esempio molta gente vive in paesi piccolissimi, si troverebbe sicuramente una condizione di disagio. Sì, il fatto che sappia che abbia un collegamento, dice io benissimo, qui in questo paese sono da sola o sono da solo, però ci sono delle persone che in altre parti d'Italia sono come me o cercano come me
e mi possono dare delle informazioni se io voglio, in effetti. No, no, ma indubbiamente questa riflessione è fondamentale, no? Cioè anche nel vuoto educazionale in cui, che esiste. E quello che a me mi ha colpito invece era questo, l'altro aspetto, no? Cioè l'aspetto di dire, insomma, cosa sta succedendo? No, ma in realtà io penso, sono convinto anche che effettivamente ci sia questa ricerca che arriva ad approdare, no? Anche perché metti ragazzi anche giovani che fanno un po' tipo puttanate, tipo streghe o roba del genere, no? È chiaro che li vai una volta, due volte, dopo sei mesi ti scazzi perché chiaramente non ti danno niente e dici, beh, provo a sentire cosa hanno da dire, capisci? Poi chiaramente se trovano qualcosa che gli interessa possono continuare, cioè possono, oppure possono anche cancellarsi, insomma. Però in effetti se c'è la ricerca, chiaramente prima o dopo arrivano da noi, non c'è niente da fare, dovremo essere meglio di quello che siamo, questo sì, questo è un impegno, non c'è niente da fare.
Sì, beh, il fatto stesso che ad esempio mentre Claudio era in ferie a riposarsi, la ministra ha continuato a crescere, a svilupparsi, insomma, ha raggiunto dei buoni livelli, insomma.
Ah, in effetti, ma a giusto buon livello, è stato un successo in realtà questo mese di agosto, perché ho visto anche il sito che ho aperto all'inizio di agosto, vabbè, 150 visite, però quasi 500 pagine aperte. Appena aperto il primo mese, penso che non sia andato male, insomma. C'è Codego, no, c'è un motore di ricerca che ha già linkato tutte le pagine. Non mi ricordo più come si chiama, però. Godego.
Ugly?
No. È un altro, sembra quasi un nome spagnolo, ma linka con lo stesso metodo di Google comunque. E ha linkato tutte le pagine, infatti me lo sono trovato. Te lo dirò al limite. Adesso non... Comunque in effetti sta avendo... Cioè, agosto è stato un successo, insomma, siamo andati in ferie, abbiamo fatto un rito.
Esatto.
È terribile.
Sì, perché appunto ricordiamo che c'è stato anche il discorso, soprattutto della marcia pagana al quarto anno, c'è stato anche il discorso della Devo.
Chiama marcia pagana.
Sì, beh, ho camminata, non so, passeggiata, non so, troveremo... Visto
è una
appunto,
devotio questa.
E poi appunto si è realizzato anche la devotio per il secondo anno, tra l'altro questa si è completata integralmente. È stata anche una partecipazione collettiva alla Devotio, il che ha permesso anche di sviluppare un rituale non da poco.
Una partecipazione che ha suscitato anche molta rabbia.
Sì, quello sì. Quello è classico, insomma. È classico. Sai, E chi vive di imita della capacità di fare degli altri, sai, sempre gente che si trova nella miseria, nello squallore, che non è capace di agire, di costruire, cioè nel senso che le persone quando sono completamente bloccate o non sono niente, sai, le merde non possono fare niente, devono solo stare a sperare che uno camminando li vada a calpestare.
Sì, beh, in effetti ci avevano dato 3 mesi di sopravvivenza quando abbiamo cominciato a muoverci e dopo 5 anni abbiamo sviluppato tutto il nostro pensiero e in effetti a molta gente rode,
sì,
rode parecchio, insomma, specialmente quelli che volevano vendere, commerciare, comperare, truffare, ingannare, imbrogliare, gli rode parecchio, sì.
Beh, dato noi, sai, quando si cerca sempre di dire, sono a porre il riferimento ai valori, ai principi e soprattutto alle idee, chi diciamo ha degli interessi o chi lo fa per altri scopi ne viene spiazzato e diventi un suo nemico, anche se te di lui non te ne frega niente. Dice, io vado per la mia strada, io ho deciso di elaborare un mio pensiero, di elaborare una mia via, di darmi da fare per questo, tu fai le tue cavolacci, no, questo non va bene, di conseguenza è indice che queste persone chiaramente hanno qualcosa di sporco, insomma, da nascondere.
Va bene. Allora, la sesta conclusione. Il fenomeno che emerge diventa la guida dell'azione, costringe a manifestare la miseria della rappresentazione del mondo. Vi ricordate le prime parti? Spero di sì, perché non vi faccio il riassunto delle puntate precedenti. Nell'analisi delle mail che faremo in questa sesta parte delle conclusioni, parleremo del concetto di proselitismo. Cominciamo con una conclusione che deve essere chiara fin dall'inizio. Chiunque, attenzione, ripeto, attenzione, chiunque parla di proselitismo è un monoteista, un cristiano, un cattolico, e non ha nulla a che vedere col paganesimo. Il proselitismo è un concetto monoteista. Chi lo enuncia per condannare qualunque pratica è un monoteista. E usate il termine monoteismo come il peggior insulto che possiate pensare nella mente. Perché questa premessa conclusione? Perché, torno a ripetere, nessuno può dare patenti di paganesimo, chi si dichiara tale costruisca le giustificazioni per cui si dichiara e manifesti quanto dichiara nella vita. Però posso censurare come monoteismo quando comportamenti sono propri delle pratiche e dell'ideologia monoteista, legge cattolicesimo. Il fatto che qualcuno che si spaccia pagano, in questo caso Ratucci e Zoe, sia ignorante dell'ideologia monoteista o peggio sia in malafede e tenti di riprodurne l'ideologia all'interno di un diverso contesto, dimostra come lo sviluppo del paganesimo come non lo sviluppo del paganesimo è nelle loro pratiche, ma la riproduzione del monoteismo sotto forme paganeggianti. Che cos'è il proselitismo? Controlliamo il dizionario della lingua italiana e scopriamo che il termine deriva dal tardo latino ecclesiastico proselitus, che è una variabile del greco proselitos, che sta a significare nuovo venuto. Quando si è formata la significazione emozionale o presunta tale che Zoe e Tuccia tentano di attribuirci? Da un'enciclopedia spiccia, filocristiana, in quanto non si pone il problema di rispondere ai nostri quesiti, leggiamo che nella Bibbia, Antico Testamento, erano i non israeliti dimoranti nel territorio di Israele. Più tardi erano chiamati in questo modo i convertiti che accettavano completamente il giudaismo, a cominciare dalla circoncisione. Fra essi il diacono Nicola, Atti degli Apostoli 6.5, e l'eunuco della regina Candace, c'è 8.26.39 come riferimento, si distinguevano dai timorati di Dio, timentes Deum, che accettavano il monoteismo ebraico ma non si sottomettevano alla circoncisione. Per sviluppare questa pratica che tanto disprezzo produce in Zoe, in pratica per marchiare le persone, circoncisione o battezzare è la stessa cosa dal punto di vista delle due religioni, è un'accettazione, una sottomissione al sistema religioso. Per sviluppare questa pratica che tanto disprezzo produce in Zoe e Tuccia, è necessario che le persone si riconoscano in un insieme che sia un gregge sottomesso ad una verità è che tenti di acquisire qualcun'altra persona che faccia di quella verità arte di sottomissione, entrando in quel gregge. Questa è la concezione di Tucce di Zoe nella relazione con le persone. Pertanto, dal momento che Tucce e Zoe concepiscono la costruzione del paganesimo come una setta da separare dall'insieme sociale, reputano del tutto normali accuse di proselitismo che, anche se, se le imputano a terzi, nascono nelle menti e nei loro propositi proiettati su altri. Leggiamo cosa risponde Tuccia a Francesco Scanagatta, quando questi gli risponde che è proprio dello statuto non fare quanto gli si imputa. Francesco Tuccia scrive: «E poi perché, secondo Introvigne, siete una setta che fa proselitismo?» Simpatica affermazione, afferma Francesco. Vogliamo ricordare che per statuto legalmente depositato l'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti non può compiere opere di proselitismo. Ottimo l'uso di citazione di Massimo Introvigne, Massimo Introvigne appartiene ad Alleanza Cattolica e scrive su cristianità. Saluti pagani, Francesco Scanagatta, socio fondatore dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Allora, voi non avete chiesto di battezzare nessuno,
esatto,
e non avete chiesto di circoncidere nessuno,
esatto,
e neanche di infibulare nessuno.
Assolutamente.
Per cui...
Ma poi, tra l'altro, per statuto è regolarmente depositato, noi possiamo avere solo un limite massimo di soci, cioè nel senso che non è che possiamo avere infiniti soci, per statuto legale dato costitutivo i nostri soci possono raggiungere solo un certo numero, e che insomma che tra l'altro posso dire il massimo che questo istituto può avere come soci è 364 soci,
siamo più come pagani adesso, insomma, vabbè.
Sì, no, di conseguenza, cioè, questo significa, ma questo non è detto così, cioè, è un atto pubblico depositato, insomma,
certo. Mi spiego meglio, perché mi sono spiegato male nella fuga della polemica, dice Tuccia. Innanzitutto non ho mai letto né visto un libro di Introvigne, perché lo cita non si sa. L'ultimo che ha pubblicato poi costa ben 150.000, non credo, ma non ha importanza. E chi li ha mai spesi tutti quei soldi per un libro? Io volevo dire che è ridicolo che mi si dica... Non vogliamo essere confusi con Francesco Tuccia, in effetti abbiamo visto che proprio non vogliamo essere.
Esatto, non vogliamo.
E spiegavo che semmai era vero il contrario, poiché se è vero che Introvigne scrive delle gran cazzate, è anche vero che per la gente i politeisti fanno proselitismo, che è una cosa aberrante, cioè la diffamazione elevata a concetto. Quindi, in base alle voci che corrono, non conviene essere confusi con uno dei politeisti di Marostica, non perché facciano veramente proselitismo. Se non ho mai letto Introvigne, come faccio a sapere quello che pensa dei politeisti di Marostica? Non cosa ce ne frega.
Esatto.
L'anno scorso, mentre parlavo con una ragazza al telefono del più e del meno, ad un certo punto, cambiando discorso, mi ha detto: ma tu sei nella mailing list di quelli di Marostica, bisogna stare attenti, perché Introvigne è stato chiaro, loro fanno proselitismo, non sbattete la testa contro il muro, mi raccomando, vi sto leggendo davvero cosa è scritto. Il fatto che non mi sia mai passato per la testa di togliermi da questa lista e di voler pubblicare sul quadernetto monotematico il materiale di Simeoni, ed il fatto di averlo difeso con alcune persone, di questo mi pento, non lo farò più, la dice lunga su quanto me ne fotta delle coglionerie di Massimo. Tutto qui, niente di più, niente di meno, Francesco. Cioè, qui siamo un po' alla pazzia, alla demenza. Cioè, vabbè. La voglia di insultare e di denigrare De Tuccia era talmente feroce che non si rendeva conto nemmeno di quanto diceva. Tuccia esprime il suo odio nei confronti dell'istituto, ma non appena si scopre che quanto dice sono sciocchezze, tenta di giustificarle facendo riferimento ad un libro che io personalmente ho avuto da pochi giorni e che mia moglie aveva ordinato da un mese. Un libro non ancora uscito, ma del quale circolavano delle voci come un articolo sul giornale L'Espresso. Il proselitismo è l'attività inventata dai monoteisti, che non sono pagani, per contendersi fra di loro o nei loro confronti di altri il dominio e il possesso degli esseri umani. Questo è possibile perché loro sono monoteisti che, avendo paura che gli altri, facendo pensare alle bestie del loro gregge, ne perdono il controllo, devono accusare gli altri di quanto essi stessi fanno. Questo fa Zoe e Tuccia. Cosa intendono scambiare per proselitismo Zoe e Tuccia? i regali degli dèi. Sia Atena che Poseidone vogliono essere onorati ad Atene, dando il nome alla città. Per farlo portano doni, l'ulivo e il cavallo. Gli abitanti della città scelgono l'ulivo e danno il nome della loro città in onore di Atena. Questa azione è la cosa che Zoe e Tuccia disprezzano. Infatti, cosa fa in questa lista Zoe, accecata dal proprio delirio di onnipotenza? Mette in lista il proprio pensiero? Porta doni ai frequentatori della lista? No. Il suo disprezzo per i frequentatori della lista è enorme. Io ho messo nei siti oltre 3 milioni di caratteri, pari a oltre 6 libri stampati. Cosa ha messo Zoe? E adesso ve lo leggo cosa scrive Zoe. Vi considero un po' come i Black Bloc anarchista delle manifestazioni del WTO e di Seattle e Quebec City. Io personalmente non mi sento di lanciare sassi, bruciare macchine e rompere i vetri dei negozi, ma riconosco il fatto che anche questo può servire come una parte dell'insieme. Certo, aspetto da voi lo stesso riconoscimento e lo stesso rispetto. Chi di voi è capace di dichiarare la vostra solidarietà con me? Chi di voi non ha paura di fare quel passo nel buio? Questo questa email di Zoe del 24 maggio 2001 chiarisce sia il disprezzo che lei ha per la costruzione del paganesimo, sia la sua incapacità nella semplice lettura e comprensione del testo, sia il suo disprezzo per le persone e infine sia la sua voglia di avere seguaci da circoncidere. Fare con lei un salto nel buio equivale a sottomettersi alla speranza della provvidenza del Dio padrone. Lei non porta doni agli esseri umani, chiede deferenza, sottomissione e cecità per poter saltare nel buio dell'ignoranza e dell'inconsapevolezza. I pagani portano doni agli esseri umani, portano se stessi, la propria esperienza, la propria conoscenza e soprattutto il percorso che hanno seguito. Lo mettono a disposizione senza preoccuparsi se gli esseri umani possono preferire l'ulivo al cavallo, anche se faranno quanto è in loro potere per illustrare i pregi del proprio dono. Illustrare i pregi del proprio dono è il dono. In realtà un oggetto è tale non semplicemente perché viene donato, ma perché viene donata la capacità d'uso dell'oggetto. Il dono, il donatore e l'arte del donare fanno parte del dono in quanto tale. La cecità monoteista di Zoe rende incapace di comprendere questo, tant'è che una pseudo risposta che lei dà a Francesco Scanagatta arriva ad affermare: «Ciao Francesco, siccome mi chiedi di esprimere il mio parere sul proselitismo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, mi esprimerò. Come vi ho già detto tante volte, scherzando ma non troppo, secondo me siete i pagani duri, cioè vi esprimete in una maniera abbastanza aggressiva, teoretica, provocatoria. E come ti ho già detto diverse volte, secondo me questo non è il modo migliore di creare una vera cultura pagana, anche se talvolta può servire ad altri scopi. Ma devo dire che non mi sembra neanche il proselitismo, parlo solo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, almeno l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti come lo conosco tramite te. C'è da dire però che esiste anche un proselitismo ombra, cioè li battezziamo di nascosto, cioè il negare la validità di tutti gli altri percorsi spirituali, uno alla volta, fino a che rimane solo un sentiero giusto, una verità on way, come dicono alcuni cristiani fondamentalisti. E su questo vorrei anche il tuo parere, usando questo esempio. Puoi accettare la validità della Wicca in generale? Mi rendo conto che la Wicca è così vasta, sì, vasta, non siamo cazzate, e comprende talmente tante tradizioni che viene difficile generalizzare. Ma tenendo conto di questo, tu Francesco puoi accettare la validità della Wicca? Credo che questo discorso sarà molto proficuo, ci aiuterà tutti a capirci meglio, ad accettare le nostre differenze, a concentrarsi non sulle polemiche, ma sul costruire una cultura pagana sana, diversa e forte. Poi, secondo me, non c'è niente di male nel chiedere un'opinione degli amici della lista. Anzi, forse questa lista sarebbe più interessante, certamente più forte, se le opinioni di tutti fossero accettate. Blessed be Zoe. Zoe non sa cosa opporre ad una richiesta diretta. Come al solito preferisce insinuare, diffamare per sottintesi. C'è innanzitutto questa accusa di essere dei duri, che in realtà sta a significare che mentre l'istituto e le persone che ne sono vicine hanno una struttura solida di pensiero, lei manifesta solo se stessa e accetta solo chi la ossequia. Dal momento che l'istituto non la ossequia nella sua persona, allora l'istituto va accusato di essere dei duri. Eufemismo per accusarli. Lo abbiamo appena visto nelle mail messa prima di essere dei lanciatori di sassi. Zoe usa gli insulti proprio perché non ha una struttura di pensiero cui riferirsi. Che cos'è per Zoe la vera cultura pagana? Nessuno lo ha mai saputo, nemmeno sul bollettino di Mercurio. Ma è dirgli, sì signora, quanto sei brava signora, questo è mio, eh? D'altronde, vediamo come lei presenta preposizioni monoteiste, pretendendo di spacciarle come pagane. Questo lascia molto perplessi. Quello che è più atroce di queste mail è l'affermazione secondo cui esisterebbe anche un proselitismo ombra, cioè il negare la validità di tutti gli altri percorsi spirituali uno alla volta, fino a che rimane solo un sentiero giusto, una sola verità, one way, come dicono alcuni cristiani fondamentalisti. Questo significa invertire tutti i presupposti su cui si basa il vivere civile. Ogni volta che viene proposto un percorso spirituale e questo diventa patrimonio oggettivo, deve dimostrare oggettivamente la sua validità, non solo come enunciazione teorica, ma nella sua manifestazione pratica della vita di tutti i giorni. Non sono io che devo riconoscere quanto tu mi proponi. Io posso criticare quanto tu mi proponi, sei tu che devi dimostrarne la validità. Se la tua proposta spirituale è frutto della tua depravazione mentale e delle tue paure attraverso le quali affronti la vita, è mio compito, come quello di chiunque altro, dimostrare questo affinché le persone non vengano ingannate. Quando qualcuno afferma l'esistenza di un Dio creatore, lo deve dimostrare. È un atto di vigliaccheria davanti alla quale fingere o peggio, non vedere i disastri che comporta tale affermazione. Zoe fa la stessa cosa e indica cosa. Zoe afferma la validità di una cosa senza dimostrare che cosa sia quella cosa al solo fine di ingannare. Chiede accettazione passiva come i cristiani alle loro verità rivelate. Questo è l'antitesi del paganesimo. Poi salta fuori col discorso della Wicca. Noi però ricordiamo bene come lei abbia evitato di commentare la vicenda streghe.com. Per lei era un percorso spirituale, per noi una truffa. Questo non significa che tutti i wiccani sono truffatori. Significa che ogni volta che un percorso spirituale si propone, chiunque deve analizzarlo e verificarlo, ed è proprio di quel percorso spirituale motivare e definire se stesso, dimostrando che è un dono per gli esseri umani e non una truffa. Ad accettare le nostre differenze e concentrarsi non sulle polemiche ma su costruire una cultura pagana sana e diversa, così afferma Zoe. Accettare le differenze significa accettare di essere truffati, significa accettare la sottomissione, significa accettare l'inganno. Zoe non porta nulla per costruire una cultura pagana. I termini sana, diversa e forte sono solo dei vocaboli vuoti di contenuti, esattamente come gli interventi di Zoe in questa lista. Il 24 maggio 2001 Zoe manda un'email in risposta a Tuccia e scrive: Francesco Tuccia, hai assolutamente ragione. Mi pare che alcune persone hanno addirittura paura di esprimersi in maniera indipendente in questa lista, perché chi dimostra il pensiero indipendente viene subito aggredito e deriso. Non ha torto, alcune di queste persone hanno lasciato la lista e così ho pensato di fare anch'io. Insomma, faccio già parte di varie liste molto più stimolanti, dove posso esprimermi liberamente, dove posso sia imparare che insegnare. Ma lo sviluppo del paganesimo in Italia mi è importante e come si può fare una sua piccola parte in questo sviluppo se uno rifiuta di partecipare? Il fatto è che una lista così è molto utile, facilita la comunicazione e lo scambio di idee, ma se le idee sono sempre le stesse, per forza c'è qualcuno che si fa il mazzo e gli altri che si tirano indietro. Sono sempre le stesse, la lista diventa noiosa e inutile, è semplicemente un forum per le diatribe e così tengo duro, continuo ad esprimermi come mi pare e invito tutti a fare la stessa cosa. Zoe scrive che le persone hanno paura a scrivere su questa lista di discussioni perché altrimenti vengono aggredite, ma lei non sa nulla di questa lista e non capisce perché non riesce a fare proseliti. Ha pensato di andarsene, ma tiene duro finché non chiede, in data 29 maggio 2001, a proposito, quante persone sono rimaste nella lista? Qualcuno sa dirmi, Zoe? Perché questa domanda? perché a Zoe interessava sapere quante persone poteva agganciare. Si chiama fare proselitismo? Punto di domanda. Però si guardava bene dal portare doni. Le idee espresse in questa lista sono sempre le stesse. La lista è noiosa. Sembra un forum per le diatribe, solo questo è in grado di vedere. Quando Francesco Scanagatta risponde lo stesso giorno, il 29 maggio 2001, dice: vogliamo ricordare che questa main list offre agli iscritti anche altre possibilità di incontro. Basta visitare il sito della main list http://it.egroups.com/groups/paganesimo. Dalla pagina principale è possibile sapere quanti sono gli iscritti. Per chi è pigrizia, in questo momento sono 40, saluti pagani, Francesco Scanagatta, socio fondatore dell'Istituto Mediterraneo Studi
Politici. Ieri sera erano 72, perciò a mezzanotte erano 72.
Ne faremo uno.
Sì, 71.
71. Allora Zoe forse si accorge che le persone che partecipano a questa lista non sono quelle che lei ha immaginato o che si ricordava quattro anni fa prima di scappare in America. Mangiandosi le critiche che Francesco Scanagatta fa sulla Vic, preferisce fare marcia indietro e con le mail del 29 maggio scrive, cioè, io so osservare il senso. Grazie Francesco, quello che dici è assolutamente vero, sii buono. E sinceramente quello che ho scritto non era rivolto a te personalmente, come puoi immaginare, per forza mi odi a sangue, ma visto che la Vicca viene spesso presentata su questa lista come un percorso ignorante e sbagliato, no, povero, non ignorante, povero.
Povero, sì, di povero di sostanza, ma non
è un dato di fatto,
è una caratteristica.
Ma volevo anche spingere un po' su questo discorso. E come sempre sei stato l'unico a rispondere a una mia in maniera onesta e aperta. Sei l'unica persona onesta, Francesco. Per quanto riguarda le streghe New Age, in inglese li chiamiamo i bluff banners. Cos'è i bluff banners? I conigli. I conigli che fanno ridere. Adesso non so esattamente cosa significa, comunque una roba del genere. Secondo me, questo è un tentativo della monocultura che ha già preso gli USA e sta tentando di impadronirsi del mondo, di creare un'altra occasione per il consumismo. La stregoneria in sé stessa non è facile, non è né buona né cattiva. E non è per tutti, questo dice Zoe, non lo dico io. È un'arte, un modo di usare il potere. Non mi trovo assolutamente con alcuni viccani, mentre condivido le idee di altri. Il punto, se veramente un punto c'è in questo discorso triste, è che non ci possiamo giudicare e scartare come pezzi di rifiuto. Io non lo faccio contro di te e sono veramente contenta di capire che anche tu non lo fai contro di me. Zoe. 40 iscritti da agganciare, togli pure Claudio Simeoni che è un rompicoglioni, in quanto quello che Zoe ha scritto era rivolto a lui e non a Francesco Scanagatta. La Vicca è la proposta di un pensiero povero ed è un percorso che non ha spessore spirituale se non nelle culture dove non esiste altro. Allora tutto è accettabile, fra parentesi, accettabile anche parlare di calcio quando non c'è niente di cui parlare, ma è un po' misera la faccenda. Anche la New Age, la stregoneria, ricordatevelo tutti questo, la stregoneria è per tutti. Solo Zoe e qualche wiccano che parla di aristocrazia o dono divino nega questo, data la propria incapacità di costruire il futuro. Vendendo pensiero povero non è difficile crearsi un giro di persone. Quelli che dicono di vedere la Madonna hanno migliaia di seguaci pronti a spendere. Ma chi costruisce il futuro deve esercitare un intento inflessibile. È ridicolo che Zoe afferma di non fare una cosa che lei non è in grado di fare. L'insieme degli insulti che in questa lista di discussione sono arrivati da Zoe e da Tuccia avevano un fine preciso, infamarci per ottenere qualche risultato. Peccato che loro cercano servi anziché portare doni agli esseri umani. Noi da parte nostra continueremo a lavorare per costruire un paganesimo sano, forte e propositivo, attento alle truffe che dal monoteismo giungono a lui, spacciandosi per percorso spirituale. Ciao a tutti, fine dell'analisi delle sei conclusioni. E questa fu la conclusione di quella storia.
Sì, poi altre continuano, altre ce ne sono. No, quello che è sempre, diciamo, una caratteristica bruttissima è che il monoteismo ha sempre introdotto il concetto che le persone devono essere sempre parte di un gregge. Cioè, non importa come vivono queste persone, quali sono la condizione in cui vivono dal punto di vista esistenziale, l'importante è che fanno parte di un gregge. Ecco, io voglio fare un semplice esempio di cosa significa entrare in un concetto monoteista di affrontare la vita. Allora, prendo dalla Repubblica del 7 di agosto, sono cristiani arrestati quei bimbi. Secondo le autorità di Kabul, i ragazzi sarebbero stati plagiati dai giovani di un'organizzazione umanitaria tedesca. Allora, logicamente i talebani dicono, gli integralisti islamici, che non sono diversi da quelli cattolici ed ebrei, dobbiamo purificarli, è stata la spiegazione, purificarli dagli insegnamenti cristiani che, sospettano le autorità, avrebbero ricevuto nelle aule dell'organizzazione umanitaria tedesca. Lo dichiara un ministro per la promozione della virtù e prevenzione del vizio.
Sì, ma tieni presente che effettivamente questi tedeschi sono andati per fare questo,
sì, sì, no, ma...
e se ne sono approfittati di bambini.
Sì, ma fra i monoteisti il gregge è mio, le pecore, io mi porto...
Esatto, cioè... le pecore, cioè... esattamente, no, no, ma l'avevo già sottolineato questo.
Sì, no, ma la cosa significativa è che questo ministro non si pone la condizione di dire perché questi bambini sono nella condizione che qualcuno venga a fargli la carità, non a renderli liberi dalla schiavitù in cui si trovano, no, a farli sopravvivere in condizioni pietose, e chi viene a aiutare qua accetta che ci siano delle condizioni pietose, accetta che quel governo dell'Afghanistan possa riprodurre continuamente le situazioni, possa mantenere nuovi bambini, i bambini che nasceranno sicuramente troveranno condizioni di fame, di bisogno, e qualcuno che potrà andare ad aiutarli. Benissimo, a questo ministro non gli frega assolutamente niente se questi bambini muoiono di fame o perché stanno morendo di fame e se qualcuno li va a aiutare, l'importante è che nessuno li porti via, nessuno dal suo gregge. La pecora appartiene a me e di conseguenza qualcuno me la porta via. Se poi io a questa pecora non ho da mangiare, non è importante, ma al di là di questo atteggiamento fatto dai governi islamici, c'è dall'altra parte il discorso di quelli che vanno lì ad aiutare soltanto con l'intenzione di dire, visto che gli altri sono stupidi e creano situazioni in cui la gente muore di fame, io li vado ad aiutare perché in quella condizione di fame posso portarmi della crisi dalle mie parti. Però se il governo di quel paese continua a creare nuovi poveri, a creare nuova gente che muore di fame, a me sta bene, non me ne frega niente, perché il mio scopo è sempre portare via qualche becco dall'altra parte. E questo è sempre la volontà di cosa si intende attaccare alla vita, e non rimuovere le condizioni, cioè nel senso di creare soltanto una struttura in cui sia possibile dare il peggio del monoteismo, cioè quello di dire le persone non possono essere educate, devono soltanto essere marchiate o con la croce o con la mezzaluna, con la stella di Davide, ma basta che siano marchiate. L'importante
circoncise infubulate.
Sì, che poi muoiono di fame, l'importante è che muoiono o da bravi cristiani, o da bravi ebrei, o da bravi musulmani. Certamente se muoiono di fame, la persona che andrà a aiutare diventerà un santo e sicuramente andrà in paradiso perché diventerà un santo. Che poi abbia aiutato 1000 persone e per tutta la sua esistenza altri milioni di persone si trovano nella stessa condizione di morire di fame o di vivere di stenti, non importa, l'importante è che lui abbia fatto la sua azione. L'importante è che i meccanismi politici, culturali, religiosi non siano cambiati, perché logicamente noi adesso andiamo ad aiutarli perché siamo in una condizione di concorrenza, di conseguenza se gli altri sono stupidi e fanno morire la gente di fame ci danno pretesto a noi. Nel momento in cui saremo un'unica religione, cioè saremo una religione del monoteismo, potremmo anche ammazzarli tutti, tanto a quel punto non sarà più problema di concorrenza. E questo è veramente un comportamento chiarissimo, proprio di tutti i monoteismi, di portare chiaramente, di fregarsene delle persone, di dare più osservanza o più validità alle cose che vanno a caratterizzare la loro volontà di dominio. Ma vediamo un esempio molto molto più vicino, che può sembrare quasi ridicolo. Allora, voi sapete che chi ascolta Radio Gamma 5 è a conoscenza che sta aumentando il problema, ad esempio, dell'insofferenza verso la glutine. Chi ascolta Radio Gamma 5 penso che è un problema che sanno benissimo. E c'è il problema di chi ha questa intolleranza verso la glutine e, essendo cristiano, deve andare a fare la comunione con l'ostia. Benissimo, allora, visto che c'è un problema, uno dice non è importante quanto la cosa meccanica, è sempre importante il fatto che le persone abbiano la possibilità di manifestarsi. E allora la Chiesa Cattolica si oppone a togliere il glutine dalle ostie perché dice, secondo l'Antico Testamento, ha ricordato Pucci, il pane azimo dell'ultima cena era di farina di frumento e quindi conteneva glutine. Per questo, per la Chiesa, non era possibile un'ostia senza glutine. Cioè, tranquillo, perché l'importanza è l'oggetto materiale, l'importante non sono le persone, cioè, l'importante è che le persone vadano a mangiare l'ostia, esatto. vadano a pascolare.
Mangiare l'ostia, che c'era anche un termine che si chiama mangia ostia, sì. Roba del genere.
Esatto.
No?
Questo è quello che è fondamentale. E poi che le persone, l'importante non è la persona, venire incontro, cioè se io posso aiutare una persona in qualcosa, in cui una comunità ha delle necessità, si cerca di strutturare la comunità in questa maniera in cui le persone si possono compensare, ove compensabile. Di conseguenza, in un rituale pagano non è fondamentale che, tanto per dire, latte sia latte, non scremato, scremato, cioè secondario. Cioè, se uno volesse fare una cosa folcloristica, perché tra l'altro questo sarebbe folcloristico per noi, cioè il fatto che chi va a offrire il latte alle ninfe non si pone che sia latte da pastorizzare o non pastorizzato, lo fa perché gli piace, cioè, e mai nessun pagano dirà, ma che qualità è il latte, che marca che è lui a conservazione, è fresco, cioè. Come la cosa fosse essenziale in questo. Ma perché si pone sempre questo accenno a questo discorso puramente materiale, puramente concreto? Perché si creano delle regole assurde in cui uno deve obbedire in maniera tassativa.
Voi non lo sapete, ma in realtà quando abbiamo fatto il rito, Francesco ha analizzato tutte le erbe che sono state usate per il rito, per vedere che siano di vere erbe.
Sì, tutte quante le analisi chimiche del caso. Cioè, come fosse quello l'importante, cioè nel senso... Come invece per noi sono importanti le persone, cioè di fatti appunto è sempre secondario la tecnica che le persone scelgano per far comunità. È sempre secondario perché l'importante per i pagani è creare la comunità e creare la possibilità delle persone di manifestare la loro intenzione, la loro volontà. Era solo per agganciarmi un attimino al discorso di proselitismo.
No, volevo continuare oltre al discorso del proselitismo a questo, e i cattolici, la loro attività di diffamazione e le scelte etiche e morali del paganesimo politista.
D'accordo.
Credo sia anche abbastanza importante farlo oggi.
D'accordo.
Non è lunghissimo, ma non è neanche brevissimo. Allora, questo pezzo che è stato scritto oggi serve per far capire come noi, io e Francesco e la Federazione Pagana, l'Istituto Meditare e Studi Politeisti e l'insieme di persone che possono essere anche persone che non sono dell'istituto, non sono della Federazione Pagana, ma semplicemente si avvicinano a noi e ci relazioniamo fra di noi. Ed è importantissimo, perché mi sa che questo documento con qualche correzione diventerà una specie di statuto. Perché...
Sì, no, ma anzi addirittura io devo ancora vederlo, ma penso che lo faremo come documento che a tutti i nuovi iscritti verrà inviato al momento dell'iscrizione, cioè in maniera tale che abbiano una...
Che ci sia anche...
Cioè, nel senso che... visto che le cose devono essere chiare fin dall'inizio, quando uno dirà io aderisco a questa mailing list in internet, riceverà anche questo documento in maniera da dire che le cose siano chiare.
Già si è ribadito numerose volte, sia in queste trasmissioni radio, qua ho cambiato la frase, no? Che il nostro lavoro è un lavoro di carattere religioso. Che sia le trasmissioni radio che il nostro lavoro è un lavoro di carattere religioso. Questo è intollerabile a tutte le organizzazioni cattoliche, costituzionalmente sovversive per scelta religiosa, in quanto vedono proprio per questo sfuggire il controllo degli esseri umani. C'è un aspetto particolare di riferimento fra religione e sistema sociale, dove la nostra attività va a rimuovere quello che è l'orrore imposto dal cattolicesimo. Uno degli aspetti più importanti attraverso il quale il cattolicesimo controlla gli esseri umani e i sistemi sociali è produrre nei vari sistemi di gestione sociale, usandoli l'uno contro l'altro ed estraniandosi da essi per non essere coinvolto nelle loro contrapposizioni. Quello che è il nazismo, il comunismo, l'anarchia, il liberalismo, il socialismo e quant'altro vi viene in mente sono tutte organizzazioni politico-sociali che hanno origine dal cattolicesimo, cioè sono metodi diversi con cui il cattolicesimo gestisce politicamente i sistemi sociali. Dal momento che il cattolicesimo, attraverso il condizionamento educazionale, impone all'essere umano di identificarsi col suo Dio assassino, gli esseri umani elaborano questa identificazione riportandola nel sistema sociale attraverso una propria interpretazione. La diversificazione dei sistemi politici altro non è che reinterpretazione soggettiva degli individui del condizionamento educazionale subito in relazione alle condizioni e all'oggettività nella quale vivono. Gli individui aderiscono di volta in volta a questo o a quella proposta politica, magari variandola data la nuova soggettività che intercorre, a seconda della soddisfazione dei bisogni specifici, dei specifici interessi che manifestano, sia che questi siano di natura economica che di natura psicologica, etico-morale. Di fatto, il cattolicesimo ha costruito un insieme di manifestazioni dialettiche attraverso le quali controllare il sistema sociale al fine di salvaguardarsi il diritto soggettivo di 1. Stuprare bambini, cioè costruire dipendenza generazionale, cioè mettere in ginocchio davanti a Macerie, Sodoma e Gomorra, spacciare eroina, cioè costruire il vuoto emozionale ed esistenziale e propositivo nelle persone, e trafficare in schiavi, cioè costringere le persone a rinunciare ad essere soggetti di diritto e trasformarsi in oggetti di possesso. Il cattolicesimo organizza bande sovversive nei confronti del dettato costituzionale, al fine di impedire alle persone di sviluppare il proprio sentimento religioso e trasformarlo in una religione di vita in contrapposizione alla religione di morte, di possesso e sottomissione che egli rappresenta. Noi stiamo costruendo la religione pagana politeista. Questa religione ha le sue caratteristiche di libertà. Non è in grado di convertire nessuno, in quanto non ha strumenti di pensiero che portano alla sottomissione e all'appropriazione delle persone. Dal punto di vista sociale, il suo scopo è quello di far esplodere le persone affinché, manifestando se stesse, arricchiscano il sistema sociale in cui vivono. I cattolici non sono in grado di opporre nulla alla nostra visione del mondo, agli dèi che manifestiamo, ai percorsi di stregoneria che pratichiamo. Agiscono soltanto attraverso la diffamazione sociale. Cosa significa? Che costruendo la religione pagana politeista, noi alziamo un'antenna a tutte le sensibilità religiose, religios, le sensibilità che lega gli esseri umani al mondo circostante. A questa antenna rispondono le persone di diversa estrazione sociale, di diversa provenienza politica, di diversa provenienza religiosa, di diversa provenienza etnica. Ogni persona con la sua sensibilità ha costruito il proprio sentiero di vita. Non è importante che di tutta la mole del nostro lavoro una persona percepisca solo un aspetto, molti aspetti o l'intero insieme. Noi parliamo alla sua sensibilità. Quando quella persona viene da noi, noi non gli chiediamo la carta d'identità, non gli chiediamo di far proprie le nostre idee, non gli chiediamo di sottomettersi con tutto il suo cuore e con tutta la sua anima. Noi la accettiamo per come lei si presenta nell'ambito religioso, la accettiamo per la sua sensibilità, la accettiamo per come lei si presenta e collabora con noi. Noi non disquisiamo sul suo partito politico a cui è iscritta. A noi interessa che il suo comportamento, a noi interessa come si comporta nel nostro ambito religioso. Noi non disquisiamo sulla sua etnia. A noi interessa come si comporta nel nostro ambito religioso. Noi non disquisiamo sul suo passato o sul suo percorso politico religioso che l'ha portata a venire da noi. A noi interessa come si comporta nel nostro ambito religioso. Noi non disquisiamo su come lei organizza socialmente o politicamente la sua vita. A noi interessa come si comporta nel nostro ambito religioso. Ciò che una persona ha nel cuore è quanto una persona dà, e quanto facciamo e prende dà a quanto facciamo e prende quanto gli necessita. Noi non siamo cattolici che fanno inquisizione sui sentimenti religiosi delle persone. Da noi non girano soldi, a differenza della Chiesa cattolica che deve comperare le adesioni. Né facciamo delle fobie sessuali e le loro manifestazioni elemento della nostra manifestazione religiosa. Pertanto da noi le persone non trovano nessun vantaggio se non quello di trovare delle persone affini ai loro sentire. Non hanno obblighi, non hanno decaloghi a cui sottostare, non hanno nessun giuramento di fedeltà, non ricevono una tessera di appartenenza. Questo è quello che rende i cristiani feroci. tentano di diffamarci contrapponendo adesioni politiche diverse fra le singole persone che si dichiarano pagane politeiste. Tentano di diffamarci contrapponendo etnie e provenienze diverse fra le singole persone che si dichiarano pagane politeiste. Tentano di diffamarci contrapponendo provenienze religiose diverse fra i singoli membri che si dichiarano pagani politeisti. Tentano di diffamarci contrapponendo la diversa provenienza sociale e politica dei singoli individui che si dichiarano pagani politeisti. Tutto questo perché noi non stiamo al loro gioco di stuprare bambini, spacciare eroina e trafficare in schiavi. D'altronde, se lo facessimo, avremmo da loro molta comprensione, potrebbero ricattarci e annientarci in ogni momento. Ma noi non giochiamo a quel gioco e continueremo a non chiedere la carta d'identità alle persone che si presentano da noi. Continueremo a non chiedere da quale religiosità queste persone provengono. Continueremo a non chiedere a quale partito politico appartengono. Continueremo a non chiedere quali sono le loro tendenze sessuali. Con noi le persone si manifestano attraverso le loro idee e a queste idee si aderisce, ci si contrappone, ci si scazza. Il futuro sarà costruito da chi gestisce nel presente, dalla forza che le sue idee avranno, dalle tensioni che esprimeranno. Chi viene da noi con intenzioni diverse da quelle religiose, è già stato dimostrato, se ne allontana perché non trova riscontro al diverso che nasconde. Pertanto, noi siamo i costruttori del futuro, noi siamo i pagani politeisti e il nostro pensiero è la manifestazione degli dèi. I cristiani, proprio per la miseria del loro dio pazzo, che qualifica il loro essere pazzi, bramosi di possesso e di sottomissione, non li troverete mai a confrontare il loro pensiero religioso col nostro, perché non hanno nessun pensiero religioso se non quale manifestazione di ferri roventi, della tortura e di campi di sterminio per compiacersi del loro dio assassino. Per un pagano politeista, libertà non è una parola vuota con la quale ingannare le persone, ma è un Dio che richiede di essere riempito di significato per rappresentarlo nel mondo. Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone, guardiamo l'Anticristo. Penso di essere stato abbastanza chiaro. C'è un po' da sistemare la primissima parte, ma d'altronde ho la parte
di
furia. E...
No, ma penso che appunto il testo sia abbastanza chiaro, e anzi penso che lo andremo a inserire con invio periodico a tutti quanti, cioè sia per chi arriva per la prima volta in mailing list e sia per chi ogni tanto lo rimanderemo, cioè una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni, tutti quanti gli iscritti lo riceveranno, perché è giusto così, insomma.
Bene.
Così poniamo dei punti fermi di riferimento, cioè, e cerchiamo una volta per tutte. Logicamente chi è in malafede, è in malafede, di conseguenza puoi dirgli qualsiasi cosa, puoi promettergli qualsiasi cosa, puoi fare qualsiasi affermazione, puoi dire quello che sei, ma siccome le persone sono in malafede, non ti crederanno mai.
Sì, no, non gliene frega niente. Esatto, non gli interessa, anche perché il gioco che avviene è questo, anche quelli che telefonano qua per insultare, eccetera, non è tanto noi, cioè sanno benissimo che tutti quelli che noi siamo, mai da tempo, no, che ci frequentiamo, non riescono a smuoverli. Però insultando, diffamando, denigrando, eccetera, se qualcuno di nuovo dovesse arrivare, potrebbe essere allontanato, cioè potrebbe aver paura di questo, no? Potrebbe essere intimidito, cioè questo è in effetti il gioco che stanno facendo, ed è un gioco di vero e proprio terrorismo sociale.
Sì, sì, no, infatti appunto, perché proprio loro hanno paura, nel senso che non possono contrapporre niente, nel senso che anche i contestatori di questa trasmissione, che dal punto di vista telefonico, devono soltanto chiedere il famoso rispetto per le loro idee, sì, ma le idee non vanno mai rispettate, permettimi questa affermazione, cioè nel senso che se io le idee, se mi piacciono o non mi piacciono, ho questo diritto di aggredirle, cioè di farle a pezzi, di smontarle, di criticarle, ma questo qua è un diritto che mi viene riconosciuto. Non vedo perché uno venga a dire la mia idea è geniale e non devi criticarla, devi avere rispetto. Ma mi puoi chiedere, puoi avere rispetto della persona, ma questo è giusto nel riconoscere alle persone un diritto di rispetto, di un comune vivere, però sulle idee, insomma.
Sai, una delle cose, impressioni che ho io, è che in effetti c'è stato un addomesticamento in questi ultimi 60-70 anni, no, del modo di pensare, sì, no? chiedendo un comportamento, un certo comportamento
politicamente corretto,
esatto, o l'uso di un certo linguaggio, esatto, nel fare quella cosa, no? In realtà questo era stato già condannato dalla Costituzione, però dovevano cambiare le persone, no? Adesso che arriviamo noi e anche altre persone che fanno delle idee, degli strumenti con cui costruire la vita, per cui delle cose importanti, non l'idea, la chiacchiera, ma l'idea che travolge l'emozione dell'uomo, sono sconvolti. Eppure, prima dell'avvento del cristianesimo, Socrate si scannava in agora, cioè,
ma
gente che scappava.
Ma difatti, vedi, è la mania proprio tipicamente, sai, diciamo monoteista, del tutto è buono e non solo devo usare dei termini diversi. Si chiama appunto politicamente corretto perché tu non puoi usare termini forti che manifestano volontà, che manifestano diversità, cioè devi tutto quanto essere appiattito, uniformato, non puoi usare espressioni che abbiano un certo potere evocativo, cioè, basta pensare che ad esempio nelle università americane in cui il potere clericale, nel senso delle chiese riformate protestanti, è fortissimo, si va a criticare ad esempio perché alcuni autori antichi utilizzano dei termini dispregiativi verso altri. Ma d'altronde, se queste sono parte della nostra cultura, io posso non utilizzarle, ma la mia cultura viene anche tramite questo. Cioè, io faccio sempre degli esempi che sono fondamentali e dice, noi nel nostro passato abbiamo avuto delle situazioni tremende, terrificanti, benissimo, però noi siamo il frutto di questa situazione terrificante. Io ad esempio voglio ricordare un esempio che voglio sempre fare, che nella prima guerra mondiale sono morti 650.000 persone italiane che sono andate ad ammazzarsi con degli austriaci, cioè gente che abita da casa nostra a poche centinaia di chilometri, che si sono ammazzati con tedeschi che sono a poche centinaia di chilometri, francesi, cioè nel senso, nonostante questo, io non posso portare odio e non posso dire perché mio nonno ha combattuto contro gli austriaci o perché è morto per colpa degli austriaci, devo odiarli. Logicamente, questa è stata un'esperienza traumatica che ha modificato l'Europa ed è questo, non posso prescindere.
Anche biologicamente, sì. 600.000 giovani morti, figurati cosa è successo a livello biologico, i migliori oltretutto, perché erano militari più sani. Cosa è successo in questo paese, insomma? O in
altro? No, ma poi tra l'altro questo esempio dei 650.000 morti, si viene a dire appunto tutto quanto, cioè tendono sempre a dimenticarlo. Ma voi pensate cosa significa 650.000 morti in un paese di anche 40 milioni di persone?
Molto meno.
Cioè fate un discorso statistico ogni quanti mille persone sono morte.
Esatto.
E questo esempio, che tutti quanti tendono a rimuovere, che sarebbe anche giusto ricordare perché 650.000 morti non sono da dimenticare. Facciamo un altro esempio. Io ho avuto delle discussioni con alcune persone che hanno visto la televisione, che hanno mandato il solito documentario di storia stupida, in cui si diceva, ad esempio, si parlava del nazismo come religione neopagana. Io ho detto, vabbè, cercatemi un documento del nazismo che si dichiarano neopagani e siete dei geni, perché nessun storico l'ha mai fatto. Dice, ma la capacità di portare un popolo verso una guerra così. E dicono, addirittura si erano pagani e avevano delle tendenze sataniche. E cos'erano i Savoie che hanno portato 650.000 persone alla morte? Cioè, nel senso che a questo punto, se da questa parte, perché sono pagani, perché hanno portato un popolo come la Germania a fare una guerra mondiale in cui fanno delle affermazioni, cioè in cui sono morte delle persone, dicono sicuramente c'era un potere demoniaco. E le 650.000 persone che sono morte nella prima guerra mondiale in Italia, mandate dei Savoia, che potere satanico avevano i Savoia?
Il problema è che la Chiesa cattolica, che ha lanciato in realtà questo tipo di accuse, e doveva distanziare se stessa da quello che è la complicità del nazismo.
Sì.
In realtà il nazismo, quello che noi conosciamo come nazismo, cioè quello che...
Io dico alle persone, dico, voi portatemi una documentazione storica, ma anche di autori avversi. Io ad esempio, io considero come storico del nazismo un autore tedesco ebreo, che è Giorgio Mosse, cioè che almeno in ambito culturale è conosciuto, e lui nelle sue opere non ha mai parlato di un contributo pagano al nazismo. Lui ha detto che è stato frutto dell'elaborazione, della diversificazione della Chiesa luterana e di altre cose. È stata una nazionalizzazione delle masse che ha portato a questo. E se voi andate a prendervi Giorgio Mosse nella sua intervista sul nazismo dice, io sono ebreo, tedesco, sono fuggito dalla Germania perché i nazisti perseguitavano gli ebrei. E lui non tira mai fuori il concetto che esisteva un qualcosa di pagano.
La cosa più micidiale è anche il fatto che se i campi di sterminio hanno potuto esserci, chi faceva funzionare i campi di sterminio erano tutti andati a catechismo, cioè si identificavano tutti col macellaio di Sodoma e Gomorra e con la sindrome di onnipotenza. La sindrome di onnipotenza è la malattia di ogni cristiano. Al di là dopo di come uno la dipinge, capisci? Però è la sindrome di onnipotenza, è la sindrome di malattia mentale di ogni cristiano, perché è il frutto della sua educazione da cristiano.
Sì, ma è un altro esempio che io voglio fare storicamente, sì, è questo. Voi pensate alla guerra di secessione americana 1865 tra nord e sud contro la schiavitù. C'erano degli interessi in ballo economici al di là dei discorsi della contro la schiavitù. Ma voi pensate che nella guerra di secessione americana sono morti più americani che nella seconda guerra mondiale. Non avevano i bombardamenti, non avevano i carri armati, avevano solo i cannoni, le mitragliatrici e la cavalleria. Eppure sono morti più americani nella guerra di secessione che in tutta la seconda guerra mondiale, che era una guerra mondiale. Allora, che potere satanico c'era dietro a questi morti? Cioè, voi dovreste venirmelo a dire. Di conseguenza bisogna sempre stare attenti quando qualcuno... Sì.
Dimmi. Salve, sono Pagnini. Sta attento, mi penso che tutto deriva dalla magia, cioè parliamo fra stregoni, insomma, a mago mi definisco tale. Questa è la magia e la magia nera. Mentre la magia è la capacità delle persone, tramite un percorso che Tite o Ciami pagano e altri può fare altri percorsi, di approvvigionarsi di energia vitale o cosmica da fonti che è a terra e quello che sta intorno ne dà, mentre la nera se qui ha di fare un vampirismo su chi yoga. E su questo sono perfettamente d'accordo con te, che la struttura cattolica sia un vampiro, perché violenta la gente, e invece che insegnargli un percorso per una crescita stregonica di approvvigionamento, e accumula tutto in se stesso e vampirizza i suoi adepti in maniera tale che questi diventa a sua volta vampiri nei confronti di tutti gli altri. Nella storia che sempre sta stregoni e che sarà sempre, cioè gente che ha la capacità di approvvigionarsi questa energia. Dopo da dove chi si approvvigiona, se con vampirismo o no, qua a questo punto qua, da una ricerca che ho fatto, secondo me Mosè e Cristo erano due stregoni.
Non sono mai esistiti.
Né Mosè né Cristo.
Vabbè, ora, a questo punto qua, se non siete mai esistiti, ora, siccome mi posso anche essere d'accordo con te, perché tutto quello che non vedo, siccome San Tommaso non le credo.
Ma neanche San Tommaso non è esistito.
Aspetta, va bene. Ora, ecco come il discorso del Monte Grappa che non esiste, ma era
un Monte Grappa esiste,
Non stiamo neanche più discutendo.
No, la non esistenza di questi tre personaggi e quella del Monte Grappa sono due non esistenze diverse, cioè si collocano in ambiti diversi. No, è esistito invece delle persone che hanno effettivamente generato pulsione di morte scrivendo di. Per cui è esistito qualcuno che era malato di morte, su questo sono d'accordo.
Sì, quello che hanno inventato, cioè quello che si è inventato Gesù Cristo, Mosè e San Tommaso, Matteo,
Luca e Giovanni, loro sì erano malati di morte e si sono inventati.
Le loro parabole hanno progettato se stessi, hanno progettato la loro anima, cioè l'hanno codificata, l'hanno strutturata.
Mico c'ha due persone esemplari che ha portato i cambiamenti da una magia che era nell'Egitto, uno era spostato in Palestina. Mi dici che non esiste, perfetto, a questo punto qua posso essere d'accordo con te, perché perfettamente, ma ora mi dico che tutto quello che mi non posso realizzare e che sta scritto come titolo paganesimo, mi non posso dire. Non che credo in niente, non esistivo niente, perché mi non posso comprovarlo.
Il problema è che al di là delle prove hai anche la capacità di vivere, per cui delle cose tu le verifichi anche nella vita quotidiana. Cioè, se uno dice che è esistito il patto di Nazca e l'altro dice che non è esistito, dici va bene, quali ci sono le prove? Le prove non esistono. Allora si può ipotizzare sia che sia esistito che non sia esistito. A questo punto giochi sull'utilità. Cioè, cosa dice sto personaggio che mi è utile e cosa dice che non mi è utile? Come mi colloco io? Allora, da questo tu puoi dedurre l'invenzione dello scrittore o la non invenzione dello scrittore. Per esempio, se fosse i bisogni dell'uomo che ride, l'uomo che si sganassa, l'uomo che fa delle robe, ti potresti dire, beh, ecco, potrebbe anche essere esistito. Ma siccome ha invece tutta una serie di favolette, che sono favolette di morte, di sottomissione, messa una dopo l'altra, non puoi dire che è esistito, capisci? No, cioè, ecco, la tua vita quotidiana è un metro di misura.
Ma nel fatto che sia esistito o non esistito, nella mia vita, ma sei ininfluente, perché mi vivo indipendentemente dal fatto che sia esistito o non esistito. Diciamo che mi faccio un percorso alternativo a quello della struttura cattolica, perché proprio sarei suicida a fare quel percorso là. Penso che come me che ne sarà sta prima e anche dopo di me che farà questo percorso qua.
Sì, indubbiamente.
Che ricercherà l'approvvigionamento energetico al di fuori o nell'ambiente che mi circonda e non nelle istituzioni che ha fatto. Che in precedenza quello che ho studiato nella storia sia tutto fasullo può essere vero, perché effettivamente mi trovo a capo.
Non è tutto fasullo ciò che studi nella storia, è nella non storia. Cioè, siamo sempre al discorso degli asini che volano, no? Cioè, tu non puoi ipotizzare che esistano gli asini che volano, perché non ne hai dei dati su cui costruire una simile idea. Mentre invece puoi ipotizzare che ci siano degli uccelli che vanno a pescare i pesci, perché hai delle possibilità di vedere questo. Magari non hai mai visto gli uccelli pescare i pesci, però puoi ipotizzare che questo possa esistere, mentre invece l'asino che vola non hai delle ipotesi su cui costruire questa idea. Per cui una dici che è probabile, l'altra dici che è falsa. Cioè, esiste da questo, insomma.
Va bene, dai.
Va bene, dai. Saluto, ciao. Grazie, ciao.
Dimostrazione.
Pronto?
Ciao, veloce però breve. Dimmi.
I seminatori di morti si vede con facilità, perché se non altri diciamo che sta i pagani, che come si dice, i nazisti e i pagani, non altri che non c'è uno stato clericale, religioso, cristiano, e non capisce come mai ci si è salvato il Papa, ci si è salvato i pezzi, ci si è salvato tutti chi comandava lui, e non altri che mi hanno copato dopo che ne massacrava con le bombe, che gli si è assassinato. Perché gli altri, se questi non sono seminatori di morte, dopo non hanno un seminatore di morte che qui ha detto che aveva interpretato la scrittura greca come falsa, quando i greci buttano su dall'Europa Europea, invece gli ha votato una legge qua che bisogna cavare gli organi dei puteri, levarli come batteria e cavare gli organi e tutti.
Beh, insomma,
io non so, chi ha del
seminatore di morte? Ok, va bene, hai sforato, ciao.
No, ecco, una frase che può dare...
Pronto, ciao, salve Claudio.
Dimmi, allora, ciao a tutto. Ciao. Dimmi.
Senta, posso fare alcune mie idee?
Sì.
Allora, per quanto riguarda la magia che è solo per pochi, no? Ho sentito prima.
Se purtroppo qualcuno lo pensa.
Ecco, è dalla quantità che emerge la qualità.
Sì.
Questo è un inciso e non me permetto altro. Per quanto riguarda il proselitismo, adesso mi voglio fare un discorso non di proselitismo, ma di chiarezza. Il paganesimo si è sempre visto nei tempi moderni come un qualcosa di morboso, no? Di malsano,
vero.
Che si distacca dal bene, dalla luce, no? E voglio fare, se mi permetti, un poco di chiarezza. Allora, la nostra gioventù che studia sulle università medicina, su dove sei chi fa il giuramento? Fa il giuramento su Ippocrate, il primo medico dell'antichità, era greco, pagano. I nostri studi sulla geometria, sulla matematica, specifici o non specifici, cioè relativi, i nostri teoremi che mi sono stati impressi, su dove sei chi si basai? Si basai sui teoremi di Pitagora, di Euclide, di Eratostene, pagani, pagani, cattivi, morbosi, no? I nostri giovani che vanno sulle accademie, dove è chi studia l'anatomia umana, le proporzioni umane? Chi studia su Prassicale, su Policleto, su Fidia, pagani, Fidia che ha fatto è dell'autore dei fregi del Partenone, è un nostro scultore moderno, un nostro scultore del Novecento, quando che è andato al British Museum e si è messo a piangere davanti alle sculture di Fidia, perché ha detto, con che coraggio fa sullo scultore adesso? Pagani, pagani, sempre pagani cattivi. I musicisti, dove sei che si fonda la musica moderna? La musica moderna occidentale e anglosassone, anche la musica jazz. La musica moderna si è fondata sul modo maggiore e sul modo minore, vale a dire sulla scala maggiore e sulla scala minore. La scala maggiore e la scala minore si è fondata rispettivamente sul modo ionico e sul modo dorico, strutturate dagli antichi musicisti greci, pagani, pagani. Per non parlare dei sette gradi su cui si è fondata le sette scale, vale a dire il modo ionico, dorio, frigio, lidio, midolidio, eccetera, eccetera. Adesso non voglio qua fare un discorso troppo specifico. Per quanto riguarda la filosofia, tutto quel che filosofeggiate, tutto quel che filosofeggerete è già stato filosofeggiato dagli antichi pensatori greci, a partire da Talete, Anassimandro, e arrivare a Pitagora, passando per Socrate, Platone, Aristotele, per non parlare della politica. La democrazia, la prima forma di democrazia, è stata fondata da Pericle nel 400 avanti Cristo, pagano! E con questo ho chiuso. Ciao Claudio!
Ciao!
Ciao
Francesco! Ciao.
Ciao! No, io vorrei
aggiungere... anch'io vorrei aggiungere, tutti e sì, due vogliamo aggiungere... No, arrivò il monoteismo e il cristianesimo e distrusse tutto questo. E se i romani non avessero costruito gli acquedotti, nel Medioevo non avevano nemmeno l'acqua da bere a Roma. Chiudo qui la trasmissione, Francesco finisce.
No, ecco, io vorrei appunto inserirmi, lui è stato chiarissimo, una cosa. Esiste, tutti quanti conoscono Aristotele. Benissimo, Aristotele è autore delle tre etiche, della metafisica, della politica, della poetica. Benissimo, esiste anche un'opera attribuita ad Aristotele che è stata tradotta per la prima volta in italiano dopo 500 anni, che è la Meccanica. E dice anche, accanto alle opere sicure del corpus aristotelico, che hanno tra l'altro ancora fondamentali per capire il pensiero occidentale, vi sono dei trattati considerati non autentici, ma essi vanno inclusi in Meccanica, ovvero i problemi meccanici per tanta influenza hanno avuto nella storia della scienza. E evito, perché siamo in chiusura della trasmissione, di continuare. La capacità di un uomo di essere integrale, di affrontare problemi di metafisica, fisica e filosofia e meccanica. E basta pensare che studiando sulla meccanica di Aristotele, Galileo ha sviluppato il suo pensiero.
Ciao a tutti, chiudo qui la trasmissione velocissimamente. Ci risentiamo alle ore 19, non mando neanche la cassetta, ma lo subito la pubblicità.
Ciao a tutti. Ciao a tutti. La musica.